coloro che vivono il razzismo.
Bene, su a tutti che giovani che credono alla pace, noi salutiamo Angelo Baracca che è qui con noi.
Grazie a voi, un saluto a tutti.
Non l'avevo scelta questa canzone, ma insomma è entrata l'automatico, si vede che ci stava ascoltando l'automatico della radio. Quindi, insomma, sul proprio tema, su questi giovani che credono alla pace, noi volevamo iniziare con te, insomma, questa riflessione un po' a microfoni aperti. Sia per quanto riguarda la crisi ucraina, no? Che ora, diciamo, nell'evolversi sta uscendo abbastanza chiaramente, insomma, che dietro ci sono molto le mire espansionistiche della NATO, e con te vorrei rifare un po' questa storia. E sia perché oggi è uscito un articolo, insomma, quantomeno particolare, su questo 62-82-2022, un po', insomma, questi numeri che tu hai messo all'interno del tuo articolo, che è stato pubblicato oggi da presenza.com, infatti, no? Quindi a te la parola, poi, insomma, interloquiamo.
Senz'altro. Allora, intanto mi sembra importante informare e invitare tutti gli ascoltatori a questa webinars, che già se ne sono svolti due i passati mercoledì, che questa sera sarà il terzo, promossi da FISLINK, con un'attenzione e una partecipazione crescente, che l'ultima volta ha creato anche qualche problema, perché la piattaforma con 80 persone che si erano collegate entrate in crisi, insomma, ma questa sera ti slinca tutte le capacità tecniche per risolvere. Ecco, stasera alle 9 c'è questa
webinar.
Nuovo collegamento, semmai dopo cerco di darvi il link, in questo momento non lo ritrovo, sono piuttosto imbranato in campo. Insomma, questo webinar, che appunto stanno raccogliendo anche una attenzione crescente, stati organizzati per cercare di capire, di informare, ma anche di promuovere iniziative. Questa sera verranno appunto anche discusse, quindi adesso il webinar appunto non lo trovo, forse tu lo hai e lo potresti diffondere più agilmente di me.
Sì, se uno va sul sito di PeaceLink, è scritto peacelink.it, lì ci sono tutte le indicazioni di come poter sentire anche la diretta. È più semplice che darmi un indirizzo, magari uno se lo ricorda di più, e può vedere anche quelli precedenti, infatti. Poi...
Sì, ecco, ci sono le registrazioni, insomma, sono incontri in cui noi contiamo di far crescere una coesione, un interesse, una coesione. Vorremmo arrivare anche ai giovani, abbiamo anche in mente di promuovere proprio l'organizzazione di manifestazioni coordinate in tutta Italia. Insomma, adesso nel link che hai dato ci sono le informazioni, e quindi ecco, quel mio articoletto, che insomma è anche un po', come dire, non dico umoristico, ma siccome richiamo la cabala, cosa perché per un materialista come me è una cosa piuttosto insolita, ma mi è venuto questa ispirazione. Ecco, io ricordo, molti giovani sicuramente non ricordano del passato, che questo numero 2 ricorre nelle maggiori e più pericolose crisi che si sono susseguite dopo la fine della seconda guerra nucleare. Ci fu nel 1962 la crisi dei missili a Cuba, e adesso semmai non commento, poi se tu credi, ma hai dato l'indicazione, io posso anche entrare nei dettagli, che si concluse, erano stati installati segretamente dei missili nucleari americani, Jupiter, in Italia, in Puglia, a Gioia del Colle e in Turchia. E i russi poi, qualche anno dopo, nel 62, ottobre del 62, introdussero anche loro segretamente dei missili nucleari a Cuba. Scoppiò una crisi che portò all'orlo di una guerra nucleare. Ecco, questa crisi si risolse con il ritiro dei missili che l'Unione Sovietica stava installando a Cuba, ma anche un po' in sordina, per non dare nell'occhio, un paio di anni dopo, con il ritiro da parte degli Stati Uniti dei missili installati in Puglia e in Turchia. Insomma, la conclusione fu e venne evitato un conflitto mondiale nucleare che sarebbe proprio potuto scattare molto facilmente, ma si allontanò con il ritiro dei missili a Cuba e in Europa il rischio nucleare, quindi si abbassò il rischio per tutta l'umanità. L'82 è un anno cruciale, perché è esattamente nel mezzo di una crisi che scoppiò nel 77 e si concluse nell'87, quando l'Unione Sovietica aveva sostituito dei missili installati in paesi dell'Unione Sovietica, ma dell'Europa, missili nucleari, una modernizzazione che oggettivamente modificava gli equilibri militari e strategici. La NATO dagli Stati Uniti, poi semmai parliamo, perché questa questione Stati Uniti-NATO io credo che per tanti vada anche un po' precisata, risposero dicendo nel 79 l'installazione di missili nei paesi europei della NATO, in particolare in Italia e in Germania. Ecco, la crisi fu molto grave e si andò proprio a un pelo anche lì dallo scoppio di un vero confronto nucleare che sarebbe stato disastroso per l'intera umanità. Si concluse nel 1977, quando i presidenti Reagan e Gorbaciov firmarono il trattato per l'eliminazione dei missili nucleari a medio raggio, che quindi fu il primo trattato di vero disarmo nucleare, in cui cominciarono a diminuire gli arsenali nucleari. Ecco, sempre il numero due che ricorre anche quest'anno, il 2022, con la crisi ucraina. Ecco, questa cosa che ho ricordato è per insistere sul fatto che nella soluzione della crisi non dobbiamo accontentarci che si abbassino i toni di guerra, ma siccome poi il rischio che un eventuale conflitto possa degenerare in un conflitto nucleare è molto concreto, perché ormai con tutti i processi di automatizzazione, l'intelligenza artificiale che sono stati introdotti anche per le armi nucleari, con l'illusione di evitare l'errore umano, in realtà ci sono dei meccanismi che potrebbero portare anche involontariamente al limite a azionare i missili nucleari e all'esplosione di una guerra nucleare. Allora, siccome abbiamo poi in Italia una quarantina di testate nucleari statunitensi stanziate nella base americana di Aviano, ma in quella italiana di Ghedi Torre, e qui anche agli ascoltatori faccio un appello. Io lo so per esperienza, andando in tante scuole ho sempre fatto la domanda, almeno i giovani, ma temo anche molte persone mature, non sanno che in Italia ci sono dei missili a testata, missili, sono delle testate accadute, delle bombe termonucleari schierate in Italia, non lo sanno. Quindi insomma non possono neanche opporsi se non sono informati. Ecco, questa è l'occasione, e poi vai, chiudo questo breve intervento di richiamo per mettere all'ordine del giorno la richiesta del ritiro finalmente di queste testate nucleari che sono in Italia e in Turchia e in Germania e in Olanda. Altri paesi hanno tenuto di ritirarle, non ci sono più in Grecia e in altri paesi. Ecco, mi sembra che sia opportuno ricordare queste ricorrenze col numero 2 come auspicio, perché venga proprio richiesto esplicitamente con la soluzione della crisi, che auspichiamo sia vicina e distensiva, il ritiro finalmente di queste testate nucleari americane. Ecco, questo è un po' lo scopo, averlo ricordato anche per gli ascoltatori, spero che possa stimolare qualche riflessione.
Ma sì, non solo qualche riflessione, aiuta anche a capire un po' meglio i motivi di questa crisi, poi ci arriveremo magari alla conclusione, sì. Però mi interessava, insomma, hai fatto un richiamo alla memoria, no? Probabilmente la generazione, per le nuove generazioni è già molto più difficile, però per la mia generazione lo spettro di una guerra nucleare dopo i ricordi, insomma, della conclusione della seconda guerra mondiale con le bombe nucleari su Hiroshima e Nagasaki era una delle più grandi paure. E quindi in quegli anni che ricordavi te, proprio negli anni, se vuoi, 70, dal 77 in poi, una delle parole d'ordine più forti era proprio quello, la richiesta di uscita dalla NATO, di scioglimento della NATO, perché ricordiamolo un attimo, insomma, la NATO nasceva, poi insomma, se magari vuoi aggiungere delle cose anche te, nasceva come forma difensiva, tra virgolette, dell'Alleanza Atlantica, a differenza del patto di Varsavia. Il problema è che il patto di Varsavia si è sciolto nel 90, 91, quando è stato. E la NATO invece è ancora in piedi, anzi si sta allargando, quando all'epoca, dopo la caduta del muro di Berlino, correggimi se sbaglio, l'impegno era proprio quello di non allargarsi ad est, invece purtroppo mi sembra che ci siamo allargati e stiamo prendendo a man bassa, insomma, come dire, includendo tutti i paesi dell'est, e quindi anche su questo.
Ci fu un incontro e un accordo che purtroppo non è mai stato, come dire, formalizzato con un trattato fra i presidenti degli Stati Uniti e della Russia a quel punto, perché l'Unione Sovietica si era dissolta, in cui gli Stati Uniti avevano preso a parole purtroppo l'impegno a non allargare la NATO. Invece questo impegno sono quelle promesse di marinaio, purtroppo l'Unione Sovietica ebbe un'ingenuità che credo sia anche stata riconosciuta successivamente, di non tradurre questo impegno in un trattato formale, e siamo di fronte a questo allargamento che, fra l'altro, se posso ancora dire,
gli anni di Gorbaciov, giusto per ricordarla a chi ci ascolta, no?
Sì?
Dicevo, erano gli anni di Gorbaciov, giusto per ricordarla a chi ci ascolta, che magari...
Sì, certo, io mi ricordo poco i nomi dei presidenti, sì, era Gorbaciov con allora era Bush padre. ecco, adesso mi è tornato in mente che in un incontro Bush prese questo impegno, che poi appunto erano promessi di marinaio, siamo di fronte a questo allargamento che non può che apparire aggressivo per la Russia, perché via via l'alleanza atlantica ha portato gli eserciti, i paesi e gli eserciti proprio alla frontiera dell'Unione Sovietica. Quindi quando poi vengono le notizie che l'Unione Sovietica fa delle esercitazioni dentro il proprio territorio, ai confini, la gente dovrebbe pensare a cosa succederebbe se la Russia facesse delle esercitazioni nel Pacifico a ridosso delle coste degli Stati Uniti, in acque internazionali, ma a ridosso delle coste. Chiaramente sarebbe, esploderebbe una crisi internazionale, ecco, e la gente si scandalizza perché dentro il proprio territorio la Russia fa le esercitazioni militari, che per carità sono sempre deprecabili, per insomma le questioni sono di gravità e livello estremamente diverso.
Certo, no, ma questo ci fa capire come, come dicevi te, no? A volte uno non legge, leggi solo, ma anche il modo in cui ce le raccontano le guerre, in cui tentano, come viene usato qualsiasi, invece di essere informazione, diventa un elemento per metterci paura, per insomma, come dire, sai, buoni, zitti e buoni, no? Giusto per riprendere il testo di una delle canzoni che va per la maggiore questo periodo, zitti e buoni, che qui può succedere sempre di peggio. Quindi la logica della paura, che l'abbiamo vista prima, agiva sulla guerra, sul nucleare, adesso agisce anche sui virus, su tutto. Però insomma, ci ricordavi te che già nel 62, insomma, le azioni tra virgolette dell'Unione Sovietica all'epoca, come della Russia oggi, sono in qualche modo apposta di atteggiamenti aggressivi messi in piedi dalla NATO. Ma quello che volevo chiedere a te è, insomma, anche questo tentativo di Peace Link, che lo ricordiamo, una piattaforma che, quindi, su cui è possibile trovare diverse posizioni, no? Perché in qualche modo questo movimento, che pure si è sceso fortissimo in piazza una ventina d'anni fa con la guerra in Iraq, in qualche modo si è silenziato, non se ne parla più. Ma anche all'epoca, anche le battaglie forse sono state più forti, quelle in Germania degli antinucleari tedeschi sul passaggio delle armi, delle testate nucleari, che qui da noi. Però insomma, campagne anche qui, insomma, negli anni '80 abbiamo avuto tanti campeggi antimilitaristi, dai missili a Comiso a quelli negli anni '90 a Gioia del Colle, insomma, a Milano, insomma, come ricordavi te, tanti. E poi di botto si chiamavano magari antinucleare, antiimperialista, i coordinamenti, i movimenti, e di botto in qualche modo è tutto un po' sfumato. Che è successo secondo te?
È successo, guarda, io sono vecchio, ho 82 anni e ho militato contro la guerra, per l'ambiente, dai tempi delle manifestazioni contro la guerra in Vietnam. C'era un movimento non solo pacifista, ecopacifista, perché è una cosa più ampia. Oggigiorno i temi dell'ambiente e della guerra sembrano divisi, almeno nei movimenti, le associazioni che se ne occupano. Ovviamente c'erano anche allora delle divisioni, non è che c'era una unità di posizioni, ma insomma le grandi manifestazioni, anche quelle dell'82, io devo ricordare, perché ho un ricordo vivo, che nell'82 e nell'83 ci furono due manifestazioni oceaniche a Roma, proprio impressionanti, e quindi c'erano tutti sindacati, giovani, sinistra, pacifisti, cattolici, insomma, con le rispettive posizioni differenti, che sono una ricchezza e non una penalizzazione, però tutti uniti avevano manifestato. Ma ancora nel 2003 è successo questo, anche se le grandi manifestazioni non hanno avuto un esito altrettanto positivo, purtroppo, perché la guerra all'Iraq poi è stata fatta con i pretesti, le bugie che conosciamo. Ecco, però dopo il 2003, io direi attorno al 2005, perché poi io le ho vissute anche dall'interno queste cose, è avvenuta una frammentazione all'interno del movimento pacifista, una serie di associazioni che fino alla fine degli anni 90 non esistevano, non sto a fare nomi perché sarebbe anche brutto, sconveniente e non è opportuno, insomma, le quali poi hanno agito in modo frammentario, autoreferenziale, concorrenziale, quasi con delle rivalità, per cui noi oggi abbiamo, basta guardarsi attorno, una serie di associazioni che non comunicano fra di loro, prendono iniziative proprie senza coinvolgere gli altri, anzi direi proprio evitando, rifiutando di coinvolgere gli altri. Ecco, questi incontri di cui questa sera faremo il terzo hanno anche il proposito di riprendere all'interno del popolo della pace, chiamiamolo così, la volontà unitaria, insomma, smettiamolo di fare manifestazioni, richieste, appelli separati, insomma, noi vorremmo puntare addirittura in questi incontri a proporre, ripeto, Peace Link è un'associazione apolitica che poi fornisce solo informazioni, opportunità, come questa, insomma, e non ha interessi particolari, specifici in gioco, ma questo coinvolgimento, chiamerei, del popolo della pace, che esiste ancora, anche se queste associazioni hanno creato queste divisioni e frammentazioni, manifesti proprio la volontà di unirsi nelle richieste, per esempio la richiesta del ritiro delle testate nucleari americane in Italia deve essere una richiesta complessiva di tutti, di tutto il mondo pacifista. Ecco, noi punteremmo addirittura, per concludere questo che sto dicendo, non voglio anticipare decisioni, ma insomma si delinea la possibilità che poi da questo incontro di questa sera e i prossimi venga maturi la proposta collettiva di scendere in piazza davvero il 26 febbraio, potrebbe essere una data idonea, la pandemia si spera che abbia allentato la morsa, che si possa veramente scendere in piazza, e noi vorremmo stiamo anche discutendo un appello molto sintetico, un appello a tutti i pacifisti, perché in ogni località, nel comune più piccolo, il pacifista che c'è possa indire una riunione, un incontro, promuovere la costituzione di un comitato, ufficializzarlo anche alla pretura, portare all'attenzione delle autorità le richieste, insomma ricreare potenzialmente un movimento compatto, oceanico, popolare, di base, che porti avanti queste rivendicazioni, che si opponga alla guerra anche in modo positivo, proprio con proposte di disarmo reale. Noi abbiamo, e poi che chiudo, vi lascio andare a una, abbiamo un ministro della difesa che io chiamo ministro della guerra, perché fa le guerre, dovremmo cambiare il nome, ministro della guerra, come si chiamava durante il fascismo, allora faceva le guerre, adesso fa le guerre, perché abbiamo, quante sono, 32 missioni all'estero, spendiamo miliardi con un esercito professionale che va lì per fare le guerre, è inutile nascondersi, guerre di difesa degli interessi che sono coloniali di solito, ecco, a queste cose bisogna che il popolo della pace si ritrovi unito per contestarle e per affermare, proporre e portare avanti obiettivi diversi, che siano veramente di pace, di distensione, di amicizia cooperazione dei popoli. Noi aumentiamo le spese militari, ma chi ci minaccia? Siamo al confine con l'Austria, che è neutrale, ha una spesa militare che è metà della nostra rispetto al PIL, quindi insomma non lo prendo come esempio, perché poi ha un governo di destra sino fascista, ma solo su questo aspetto abbiamo la Svizzera che è neutrale. Chi minaccia questi paesi? Chi minaccia noi? Disarmare, uscire dalle alleanze e proclamare la neutralità per la cooperazione fra tutti i popoli è proprio una scelta che sarebbe molto vantaggiosa per l'Italia e per il popolo italiano.
Sì, no, sicuramente, cioè, a parte in realtà se guardiamo gli ultimi dati sul bilancio, le spese militari sono addirittura aumentate su
investimenti italiani. Invece di diminuiscono nei prossimi anni le spese per la sanità e aumentano quelle. La pandemia non ci ha insegnato nulla.
O meglio, forse ci sta aprendo, è vero, non ci ha insegnato nulla, però sta aprendo gli occhi a tanti di noi, pensando che invece anch'io me l'auguro, no? Come tanti altri dati, perché poi mentre ti ascoltavo guardavo anche, insomma, sotto mano mi era capitato giorni fa, mo l'avevo ritrovato, un rapporto della Caritas che è uscito pure questo non da tantissimo, in cui parla del numero che fa riferimento poi a alcuni indici tra virgolette legati alla pace, ai vari conflitti nel mondo, no? Sono dati dall'Istituto Economico per la Pace che ha analizzato diversi conflitti e parla di 11 conflitti in corso solo nell'Africa subsahariana e 22 in totale nel mondo di conflitti che quindi promuovono in qualche modo la fuga a causa di guerre, violenza di più di 80 milioni di persone, quindi non poco. Questo è ad esempio uno, venivano riportati, no? Insomma, quanti sono le spese militari a livello globale, si parla di 2.000 miliardi raddoppiate dal 2000 ad oggi, ad esempio, non sempre dati che uscivano fuori da questi studi.
Di cui quasi la metà sono degli Stati Uniti.
Sì, infatti il gendarme del mondo l'abbiamo sempre chiamato così e oggi ha maggior ragione, no?
Sì, sì, poi dopo faccio un commento, ma finisci, quindi vai.
No, no, e dentro però tutti questi dati, insomma, che stanno, come dire, aumentando paurosamente, quello che appunto manca è proprio, tu dici, un movimento per la pace, ma anche semplicemente un movimento contro la guerra, contro le guerre. A questo punto userei il plurale, perché sono veramente tante quelle nel mondo, di cui alcune anche totalmente dimenticate, no? O perché vengono raccontate come conflitti interni o perché non vengono raccontate per niente.
E
anche un'affermazione, perché mi sembra, insomma, il presidente di Peace Link, Mare Scotti, pure anche lui, insomma, un po' di tempo fa affermava che la parola pacifista sta quasi scomparendo, no? Dal vocabolario, tra virgolette, di internet. Anche su questo, no? Quindi il tentativo è quello di rimettere in piedi un movimento contro la guerra, un movimento per la pace che sappia raccogliere anime diverse, dicevi te. Quanto, cioè, è un'esperienza, cioè, cosa sta uscendo fuori da questi webinar? Un'esperienza italiana, un'esperienza che riporta anche altro fuori da noi, no? Insomma, giusto per raccontarlo a chi ascolta. No, se sapevi darci alcune informazioni, se anche fuori dall'Italia si sta rimettendo in piedi qualcosa.
Certo, certo, noi abbiamo letto nel secondo incontro un appello di pacifisti ucraini, ad esempio, e noi speriamo di trovare anche collegamenti con pacifisti di altri paesi, perché appunto il movimento pacifista nelle crisi che abbiamo ricordato passate era internazionale, non era in un solo paese. Dobbiamo colmare un vuoto che si è creato, risalire una china aumentando la partecipazione vera di tutte le persone, perché non si possono calare dall'alto gli obiettivi o le richieste, insomma, è soltanto con una partecipazione vera, come c'è stato in quegli anni, appunto, le mobilitazioni oceaniche del 1982-83 smossero qualcosa anche rispetto ai governanti europei e mondiali, insomma, se non ricostruiamo una prospettiva che non so, chiamerei radicale, popolare, generale, come allora, è difficile che riusciamo con i venti che tirano a cambiare realmente la situazione.
Certo, e un'altra cosa, insomma, che io ho un po' ascoltato io questi incontri, no? Comunque veniva sottolineato come dietro ogni guerra ci sono anche degli interessi economici.
Certo.
Quindi anche dietro la crisi ucraina non è solo un problema di, come vogliono rappresentarci, della Russia cattiva che vuole invadere l'Ucraina.
Sì.
Per alcuni territori lì ci stanno degli interessi, ecco, puoi dirci qualcosa di più, insomma, quello, almeno come l'avete affrontato e come lo state affrontando, no? Come, che cosa state denunciando anche dentro questi incontri, che esce fuori? E poi volevo farti anche un'altra domanda sui pacifisti ucraini.
Questo è un campo in cui devo confessare che non sono proprio molto ferrato, mi interesso di economia, di ambiente, di energia, però ecco, io vi proporrei esplicitamente di coinvolgere Giorgio Ferrari, perché è veramente su queste cose credo il più esperto, quello che ha approfondito le cose, tra l'altro è lui che ha fatto interventi su questo aspetto nei due seminari che abbiamo fatto, e credo che anche questa sera reinterverrà approfondendo questo aspetto, ma sicuramente c'è un problema di base di forniture energetiche, di materie prime, insomma, anche noi in Italia, insomma, di oggi la notizia che Putin e Draghi si sono telefonati e che Putin garantisce le forniture di gas all'Italia, insomma, queste sono cose che sono alla base, insomma, se ci fosse veramente il conflitto lo pagheremmo caro, semmai lo pagherebbero meno caro gli Stati Uniti, perché sono più lontani, ma insomma sono poi gli Stati Uniti che, come hai detto, soffiano sul fuoco della guerra. E dopo appunto vorrei fare poi un'osservazione, ma finiamo un attimo questo ragionamento. Sicuramente, insomma, gli interessi economici ci sono sempre stati dietro le guerre. Quando studiavo io al liceo avevo un libro di storia che era fatto solo di re, di guerre, di pace, ma non c'erano le cause, non c'erano mai. Insomma, oggigiorno anche i giovani dovrebbero saperlo che sono le cause economiche che muovono poi le conflittualità e il mondo. Ecco, bisogna dire che fra i pacifisti in generale, io insomma li conosco abbastanza bene in tutta la loro estensione e composizione, non c'è poi una grande attenzione a queste cause economiche. Si chiede la pace, si chiede il disarmo, ma appunto non è, per quello che io so e conosco, che ci sia una grande attenzione su queste cause economiche. Ecco, in questi incontri si stanno anche affrontando, appunto, avremo mercoledì prossimo, non questo perché è impegnato, Alberto Negri e Sebastiano Canetta, il corrispondente del Manifesto da Berlino, che interverranno, e Sebastiano Canetta insiste sempre, insomma, la posizione della Germania sull'Ucraina è diversa, diciamo, da quella degli altri paesi europei, perché la Germania dipende fortemente intanto dal gasdotto della Russia, che è uno dei punti che gli Stati Uniti ovviamente stanno ponendosi, ostacolando, ma dall'Ucraina hanno proprio un retroterra energetico anche per risorse future da sviluppare, come lo sviluppo dell'idrogeno come funzione energetica, insomma tutte cose. Io sono un po' generico, ma per gli ascoltatori appunto siano interessati e possiate riprendere, certo, questo tema la prossima volta con chi ne sa di più, insomma, ma indubbiamente questo è un tema centrale, insomma.
Certo, anche perché questo si aggancia anche a tutto questo, chiamiamola così, tra virgolette, la transizione ecologica e quant'altro, l'utilizzo, la ricerca di...
Ah, certo.
Quindi vabbè, insomma, sì, poi andremo oltre magari anche come tempo, però l'ultima cosa, appunto, tu avevi fatto riferimento al, quindi vabbè, sarà nostra cura sicuramente approfondirla, come magari come ci hai consigliato, sì, te, con persone che magari,
sì,
sanno leggere meglio,
sì,
questi interessi economici, questi anche, sì, insomma, la crisi energetica che c'è dietro,
e sì,
come Giorgio, insomma. E
sì,
l'altra cosa invece che ti volevo chiedere è, hai fatto riferimento a un appello dei pacifisti ucraini, così sinteticamente, se puoi dirci che cosa chiedono, perché loro fanno un appello, ci chiedono.
Beh,
che cosa
sinteticamente dovrei ritrovarlo, però purtroppo mi si è chiuso, mi si è chiusa la connessione con la posta elettronica, e adesso la posso riaprire, ma adesso anche recuperarlo potrebbe essere, scusami un attimo,
sì, sì. No, questo...
io non sono molto efficiente in queste cose, purtroppo,
No, perché è vero che, come dicevamo, uno non vuole sovradeterminare anche la richiesta di chi poi ha sulla propria testa, insomma, lo scenario su cui, insomma, stanno soffiando,
sì,
i venti di guerra, no? Anche quello mi sembra importante.
Sì, non lo ritrovo, ma così a braccio, chiedono che la NATO non, che l'Ucraina non entri nella NATO, chiedono che cessino le speculazioni belliche degli Stati Uniti e della NATO verso la Russia, chiedono quindi una de-escalation, chiedono anche il disarmo. Purtroppo non riesco a trovarla sotto mano, mi dispiace, la mia inefficienza informatica.
Vabbè, dai, non ti preoccupare, magari ci sarà anche chi è più bravo di te, di me sicuramente,
sì,
perché anch'io non
adesso
ti credo.
Se lo ritrovo te lo invio per mail, così lo potrai anche comunicare prossimamente.
Leggerlo,
insomma,
le prossime volte, metterla a disposizione.
Sì,
ma
sì,
probabilmente.
Io insisto, se posso,
sì,
perché
sì,
siamo in chiusura, ma c'è una cosa che ci terei proprio a mettere in rilievo l'interesse militare degli Stati Uniti, che hanno basato tutta la loro storia, non soltanto la politica recente, sulle guerre, sulle dominazioni, gli interventi imperialisti. C'è un dato che forse molti non conoscono, che gli Stati Uniti come Stato esistono, potrei sbagliare di un anno più o meno, perché non ho fatto un conto esatto, esistono da 255 anni, dal 1777 mi pare, giù di lì. Di questi 255 anni sono stati in guerra per 237. La guerra è l'anima, la base dell'economia, della politica statunitense. Questo bisogna prenderne atto. Prima ci citava la NATO, ma la NATO appunto è stata trasformata, come tu anche ricordavi, poi abbiamo divagato, insomma sono tante le cose da dire, è stata trasformata in alleanza aggressiva nel 91 e ci ha coinvolto, ha indotto tutti i paesi aderenti a istituire la riforma militare con l'esercito professionali, quindi armamenti aggressivi, è diventato uno strumento. Beh, ricordiamoci che l'Unione Europea è nata, si è formata in quegli anni, è diventata uno strumento manovrato dagli Stati Uniti e dalla NATO per estendere, insieme all'adesione all'Unione Europea, anche l'adesione alla NATO. Allo stesso tempo c'era, insomma, paghi uno e prendi due, in sostanza, per tutti i paesi dell'est europeo. E questa è la strategia che la NATO ha portato avanti e che gli Stati Uniti alimentano. Ma insomma, tutti avranno letto che il presidente ucraino Zelensky si sta anche un po' rivoltando verso gli Stati Uniti, a dire ma la guerra non ci sarà, non c'è il rischio di aggressione, lo dice lui, e gli Stati Uniti continuano a insistere, e la NATO. Chiudo, cito un aneddoto, una cosa che mi è successa molto brevemente, è una curiosità ma credo che sia interessante. Una ventina di anni fa io partecipai come infiltrato, come finto giornalista, a un incontro promosso dal Movimento Sociale Italiano sull'Esercito Europeo, insomma, a cui partecipava anche Andreotti Belzebù. Andreotti fu l'unico che ebbe il coraggio di dire: ma secondo me la NATO con la fine della guerra fredda doveva essere sciolto. Lo disse papale, l'unico era Andreotti. Insomma, la verità sarebbe molto semplice, ma viene contraffatta e nascosta e mistificata per gli interessi che ci sono, e tanti sono economici, e anche gli interessi militari degli Stati Uniti sono poi alla fine economici, di dominio imperialista. Insomma, un paese che ha 800 basi militari all'estero, in tutti i paesi in cui le ha potuti mettere, le basi militari si fanno per fare le guerre, per controllare militarmente, nel caso fare le guerre. Più militaristi di così, bisogna che le persone l'abbiano chiaro, che ci sono gli Stati, la regia degli Stati Uniti dietro tutte le guerre che sono state fatte dalla fine della Seconda Guerra Mondiale e anche molte di quelle prima.
Senza contare che il debito degli Stati Uniti è salito e schizzato alle stelle quest'ultimo periodo, e hanno bisogno di guerre proprio per, per superare questo impasse economico. Guarda, io ti ringrazio, ti lascio.
Io insomma, ringrazio te, siamo stati un po' frammentari, ma insomma almeno abbiamo variato un po' i temi, spero.
Almeno abbiamo rotto una voce, insomma, che è quella della nostra informazione quotidiana, che ci ripropone uno scenario di guerra senza farci capire né le motivazioni né chi sono gli attori, no? Ma facendoci vedere una contrapposizione e soprattutto soprattutto un'Europa silente in tutti i casi.
Sì, sì.
Poi in realtà
sì, sì,
insomma gli interessi anche lì, pure l'Italia da quelle parti non è che ha pochi mezzi militari, però magari ci rientreremo o lo racconteremo un'altra volta, insomma,
sì,
mettere
sì,
troppa carne al fuoco alla fine c'è il rischio che si capisca molto poco. E quindi ti ringrazio
ti ringrazio moltissimo, saluto gli ascoltatori, spero che abbiamo detto delle cose che ne hanno interessati, coinvolti, insomma, davvero grazie, e semmai alle prossime volte cercherò di ascoltare anch'io.
Va bene, ci risentiamo. Comunque, per chi volesse,
grazie,
questa sera può collegarsi al webinar tramite la diretta che farà anche Peace Link, Peace Link scritto col K, .it dal proprio sito. Va bene?
Grazie Carla, grazie. Davvero grazie, un saluto a tutti.
E ancora buona serata e buon seminario. Poi se esce qualcosa di
grazie,
importante di nuovo, magari ci risentiamo, va bene?
Ok, grazie mille, a risentirci.
Ciao. Bene, e con noi con questa, insomma, con questa lunga chiacchierata, insomma, vi salutiamo. Angelo Baracca, appunto, come ricordavamo, è possibile, per chi volesse, a parte il suo articolo, lo trovate sull'articolo di cui parlavamo, è uscito oggi sul sito di presenza.com, ne sono usciti anche gli articoli precedenti, i riferimenti a quello che è avvenuto a Cuba nel 62 e quant'altro. Però insomma, se volete collegarvi o ascoltare i webinar passati, potete andare sul sito di peacelink.it, Forum Ucraina, e da lì collegarvi anche questa sera e insomma continuare a vedere che cosa accade. E invece noi vi salutiamo con un po' di musica, cambiamo argomento per poi collegarci fra pochissimo e parlare di Tunisia.